di dirvi chi sono, perché chiaramente nessuno di voi conosce, è giusto che sappiate con chi avete a che fare, sì. Richiamatemi intanto, perché io voglio avere in mano questo gelato, non è molto buono da mangiare, quindi. E io mi chiamo Giulio Soravia, sono un pensionato, ho insegnato lingua e letteratura araba per più di 20 anni all'Università di Bologna e ho fatto tante cose che riguardano il mondo islamico, ricerche, viaggi, anche perché casualmente mi è capitato di essere musulmano, insomma, e quindi questo mi ha portato a un pellegrinaggio alla Mecca e mi ha portato a fare tante tante cose nell'ambito accademico e fuori dall'ambito accademico, nel centro di cultura islamica di Bologna, per esempio, quella che era la moschea una volta in via Massalenti, adesso è stata trasferita, e all'università, dove c'è nel 2000 è stato fondato un centro interdipartimentale di scienze dell'Islam con un finanziamento dell'Arabia Saudita, non OLED, ma insomma non è che l'abbiamo accettato con molta facilità, però insomma non hanno chiesto contropartite, quindi tutto va bene per fare conoscere qualcosa in modo corretto. E sono stato direttore 4 anni di questo centro ultimamente, poi appunto sono andato in pensione. Ho scritto tante cose, troppe ovviamente, perché si scrive sempre troppo, e in particolare ho scritto un libro sull'Islam visto da un non arabo, da un non nato nell'Islam, e quindi con tutta una serie di problematiche che ritengo siano importanti oggi per un dialogo rispettoso da entrambe le parti, cosa che sapete per meglio di me, insomma, è molto difficile in questo momento, soprattutto ci sono poche occasioni di incontro corretto, di incontro informato, di incontro rispettoso. Infatti il discorso di oggi è un discorso cruciale, perché è un discorso che si inserisce in quello che è necessariamente un dialogo che bisogna imparare a gestire tra varie religioni che si incontrano in un terreno molto poco neutrale, insomma, con delle prese di posizione molto, molto violente alle volte, anche da una parte e dall'altra. Parlare dello sciismo, parlare della differenziazione in seno all'Islam, significa affrontare il discorso su quello che sta succedendo oggi, ma se mi permettete, io vorrei affrontarlo con una visione storica, partendo da quelle che sono le origini di questa differenziazione che c'è nel mondo islamico, che fa pensare che siamo musulmani terroristi che si fanno esplodere in mezzo alla gente innocente, che fa pensare che siano musulmani quei criminali del talebani nell'Afghanistan, o criminali come quelli dell'ISIS, che fa pensare che siano invece musulmani anche confraternite sufi che hanno una visione molto spirituale dell'Islam e così via. Come fanno a convivere tutte queste realtà? Bisogna proprio andare alle origini e cercare di capire qualche cosa di più di questo. Per questo ho utilizzato anche una serie di diapositive che introducono un pochino il discorso. Non sono state fatte appositamente per questo corso, però sono abbastanza appropriate e ci serviranno un po' a dirimere alcune questioni iniziali. E mi perdonerete se parlerò un pochino delle origini, insomma, cioè andando indietro di 15 secoli, cioè cosa ha a che fare con oggi? Ha molto a che fare ancora con oggi, perché ha creato delle mentalità, ha creato dei modi di affrontare la politica anche moderna, che sono assolutamente rilevanti a capire il discorso di oggi. Il califfato. Adesso ne parliamo di questo califfato di cui sentiamo continuamente parlare quando si parla dell'ISIS. califfato in realtà nel mondo islamico è una questione molto controversa ed è un po' alle origini delle questioni politiche, dei dissensi, delle differenziazioni, delle scissioni che sono venute. Nel 1924 uno studioso italiano che si chiamava Carlo Alfonso Nallino, molto, molto importante negli studi dell'arabistica, scriveva su Oriente Moderno queste affermazioni. Le brevi annotazioni redazionali, da me più volte apposte alle notizie di cronaca, hanno indicato concisamente a varie riprese molti erronei apprezzamenti europei derivanti da imperfette erronee cognizioni delle istituzioni musulmane e purtroppo diffusi quotidianamente dai grandi giornali d'Europa, condanno non lievi della politica europea verso il mondo musulmano. Le stesse annotazioni più volte hanno posto in luce l'artificiosità delle moderne agitazioni orientali per la questione del califfato e le hanno denunziate contro l'opinione dominante in Europa come una semplice arma di guerra contro l'imperialismo delle potenze occidentali, basata su una vera falsificazione dei principi fondamentali dell'islamismo e della storia dei popoli musulmani. Infine, non hanno mancato di rilevare apertamente l'ingenuità di tanta parte della stampa e della diplomazia europea nel dare gran peso alla questione del califfato, nel preoccuparsi assai più della gran maggioranza dei musulmani stessi, nel tenerla viva a tutti i costi e soprattutto nel porla sopra una base radicalmente sbagliata, ossia sopra un falso concetto di quel che sia il califfato. Potrebbero essere scritte oggi queste stesse parole. E si riferivano al fatto che nel 1924 la grande assemblea di Ankara aveva decretato la fine del califfato ottomano, dopo la proclamazione della Repubblica 2 anni prima. Ho scelto di... Ho scelto questa citazione proprio per entrare nel vivo di una questione che presuppone un problema di metodo anche. Se noi dobbiamo affrontare la storia di una cultura, di una civiltà che non ha le stesse basi della civiltà europea in generale, dobbiamo affrontarla con un linguaggio che è proprio. Dobbiamo affrontarla sulla base di quelle che sono le istituzioni che effettivamente si sono trovate coinvolte in questa storia. È una storia, insomma, che deve essere fatta senza confusioni e senza preconcetti, con un linguaggio che gli sia appropriato. Secondo schemi noti, applicare questi schemi noti alla storia del mondo musulmano significa fare delle semplificazioni nel migliore delle ipotesi o delle falsificazioni assolute, perché quando parliamo della storia europea e consideriamo che una delle fondamentali linee di interpretazione riguardano la lotta tra l'impero e il Papa, dobbiamo capire che invece nel mondo musulmano non c'è mai stata, c'è stata sempre invece una sorta di unità nella figura del califfo che costituiva sia l'aspetto spirituale che l'aspetto secolare delle vicende che lì si svolgono. E questa è un'altra affermazione che ci mette nel vivo dei problemi più moderni, più tipicamente moderni, che sono problemi di sempre, ma problemi anche nuovi che si pongono in un modo nuovo. Bertrand Lewis è uno studioso di inglese che si è occupato molto di storia del mondo islamico e dei rapporti tra il mondo islamico e il mondo europeo. Nel 91, al marzo del 91, quando scoppiò la prima guerra contro l'Iraq, la prima guerra americana contro l'Iraq, scriveva: ciò che del resto è stato messo bene in evidenza da tempo è che vi è una quasi esatta concomitanza tra la guerra contro l'Iraq, la prima, e la caduta del muro di Berlino. Anzi, è proprio quel breve sfasamento che è ancora più sospetto. E Lewis, fino al marzo del 91, l'avevo scritto anch'io, ma sono meno autorevolezza e meno diffusione, naturalmente, metteva in evidenza come la caduta del muro di Berlino aveva instaurato nel mondo una dinamica di ricerca spasmodica del nuovo Satana, del nuovo nemico. Caduto il nemico oltre la cortina di ferro, tutta una serie di elementi legati alla politica americana soprattutto e all'economia americana venivano a cadere, non avevano più motivazioni. E allora bisognava trovare un nuovo nemico, e il nuovo nemico era a portata di mano, in sostanza, era decisamente pronto a servire quelli che erano gli interessi di tutta una serie di situazioni legate al petrolio, legate alla questione palestinese, legate insomma a certe dinamiche che erano venute a mancare. Ricordiamoci che gli americani avevano creato i talebani in funzione antisovietica in Afghanistan, avevano creato Saddam Hussein in funzione anti-iraniana in Iraq, fomentando una guerra che è durata 10 anni e poi prendendo le distanze da Saddam e facendo diventare il nuovo nemico a sua volta. Insomma, c'erano tutta una serie di premesse che dovevano essere prese in considerazione in questa nuova situazione nel 91, dal 91 in poi, che crea una dimensione diversa delle cose. Marzo 1924 la grande assemblea di Ankara dichiara la fine del califfato. Abbiamo visto che tutto sommato il mondo musulmano rimane scosso più di tanto, non aveva un grande interesse per l'uomo della strada tutto questo, anche i riflessi politici sono inesistenti nel mondo musulmano, perché nel 24 la Turchia aveva altri problemi da risolvere dopo lo smembramento in seguito alla perdita nella prima guerra mondiale, e gli stati europei avevano già stabilito come prendersi l'eredità del grande impero ottomano, tra l'altro facendo con la pace di Parigi, tradendo quelle che erano promesse fatte al mondo arabo di costituire un grande stato arabo, e costituendo invece Palestina, Libano, Siria, Transgiordania, e l'Iraq, con una strana posizione, configurazione, nel deserto tracce dei confini, ma guarda caso questi confini sono una linea che va verso i pozzi di petrolio di Kirkuk. Bisogna un po' imparare a leggere le cose come stanno per capire che ci sono stati sempre dei grandi interessi. E contemporaneamente nel 17 il ministro Balfour prometteva prometteva di fatto la fondazione dello Stato di Israele, insomma, un focolaio ebraico in Palestina. Questo si è saputo solo dopo, con tutto quello che è stato poi il problema insomma, nel 48 della fondazione di Israele stesso.
Mi scusi, posso chiederle, questa grande assemblea di Ankara, chi erano?
Dunque, la Turchia era alleata dei tedeschi e degli austriaci nella prima guerra mondiale. La sconfitta determina uno smembramento totale di tutto l'impero turco, che lascia soltanto la penisola anatolica sostanzialmente, con brutture del tipo che per esempio i curdi non sono mai stati riconosciuti come uno stato, sono stati suddivisi in 5 stati diversi e cose di questo genere. Hanno fatto quello che volevano. Nella Turchia stessa questo ha determinato proprio il crollo del califfato, che viene deposto il califfo che era stato eletto nel 22, proprio un anno dopo nemmeno, Abdul Majid viene deposto e viene proclamata la Repubblica. La Repubblica ha una grande assemblea, un'assemblea di rappresentanti del popolo, diciamo così, sotto la guida di questo leader che era un leader molto carismatico che aveva una posizione laica e una posizione molto vicina al mondo moderno europeo, insomma, in sostanza. Tra le riforme, per esempio, ci fu l'abolizione della scrittura in caratteri arabi per il turco, che sceglie una scrittura in caratteri latini, l'abolizione del fez. È stato proibito di usare questo copricapo tipicamente legato alla tradizione locale. Infatti si vedevano, in arabo si chiama tarbush, più in Egitto e in Turchia non si sono più visti questi copricapi. Insomma, c'è una svolta notevole di avvicinamento fin da quell'epoca al mondo europeo, insomma. Senza rinnegare la tradizione islamica, ovviamente. L'espansione dei turchi ottomani era iniziata nel XIV secolo, era una popolazione che veniva dal centro dell'Asia e che si ritrova decisamente negli occhi dell'Europa importante, perché nel 1453 determina la caduta dell'impero romano d'Oriente, la presa di Costantinopoli, che è un punto fondamentale. Si dice che l'era moderna inizia con la scoperta dell'America, o la conquista dell'America. Forse è più importante vedere questa caduta di Costantinopoli come una data di inizio di un nuovo tipo di rapporti. Anche perché subito dopo, nel 1517, i turchi ottomani conquistano quello che era stato per 250 anni il successore reale, l'unico Stato che aveva avuto una certa importanza nel mondo musulmano, quello dei Mamelucchi, che si dividevano Siria ed Egitto, con un Maghreb, zone dell'Occidente nordafricano, che si erano ormai allontanate, vivevano con piccole dinastie proprie, sorta di autonomia. La sconfitta dei Mamelucchi nel 1517 determina questa espansione ulteriore dell'impero ottomano, che si trova ad avere una posizione molto, molto forte all'interno dell'intera umma, dell'intera comunità musulmana mondiale. E da qui parte l'inizio di una certa confusione tra quello che era il sultano, cioè in pratica un re, un sovrano assoluto ottomano, e la figura del califfo, che per il momento non viene messa in discussione, perché era successo nel 1258, le orde mongole, che erano partite dalle conquiste di Genghis Khan, avevano conquistato Baghdad, determinando la caduta del califfato abbaside. L'eredità del califfato abbaside l'avevano presa i Mamelucchi, che erano stati gli unici capaci di contrastare questa espansione dei mongoli, e avevano impedito l'accesso al Mediterraneo alle orde mongole. Questo l'Europa non l'ha mai ricordato. La storia europea sarebbe cambiata completamente se questi fossero arrivati sul Mediterraneo e avessero continuato la loro espansione verso l'Europa. E la caduta dell'impero abbaside determina la fuga del califfo, che diventa una figura fantoccio nel governo mamelucco, che non dà nessun peso, lo fa tornare ad avere una funzione puramente di rappresentanza spirituale, ma non ha grande interesse nel mondo musulmano. Figura secondaria, che non compare più molto. E invece con la conquista ottomana dal 1517 in poi c'è questa rivalutazione del fantoccio califfo accanto al sultano, che poi di fatto permetterà l'identificazione del sultano col califfo stesso. Per cui anche quando si dice che lo Stato musulmano è una teocrazia, non è così semplice la cosa, va discussa insomma in rapporto a momenti diversi e situazioni diverse, ma comunque poi riprendiamo un discorso sullo Stato islamico, qual è, che cosa sia effettivamente. Sì, queste sono accessori. La serie delle diapositive è accessibile per posso lasciare, in modo che abbia anche copia. Possiamo rapidamente passare oltre a questa storia. E questo è il discorso che si faceva poco fa, il tracollo della... E questa è la Repubblica dichiarata il 29 ottobre del 1923, Abdul Majid II sale al trono, ma viene estromesso completamente nemmeno un anno dopo. Se notate in questa cartina c'è la zona demilitarizzata, c'è la zona di interessi italiani attorno a Smirne, ci sono le zone di interessi confini, insomma tutta una serie di cose che non erano certo volute dai turchi, ma che erano semplicemente rispondevano agli interessi delle potenze europee. Legge male i caratteri arabi, dice: ma chi era questo benedetto califfo alla fin fine? Da dove salta fuori questa figura? Che cosa vuol dire la parola? Ci dobbiamo interrogare alle volte, anche per questo ho lasciato un glossario di termini che non hanno un corrispondente italiano, ma che quando parliamo della storia del mondo islamico è necessario conoscere per capire che cosa effettivamente vogliono dire. Il califfo. Nel Corano non si trova la parola califfo, califa in arabo, due volte. E si riferisce ad Adamo, che è califa, messo come califa di Dio nella terra, quindi come rappresentante, come vicario. Il termine italiano che si avvicina di più al significato di califa è vicario. Fa le veci di in terra, è l'uomo che inizialmente parla con Dio direttamente e rappresenta l'umanità. L'altra citazione nel Corano è quando si parla del re David come califfo, come califa. Ma non ci sono altre definizioni, nessuna definizione particolare di questo termine. Per cui effettivamente nella fonte primaria della dottrina islamica la parola califfo non ha altro significato che genericamente rappresentante di vicario di. Quando muore il profeta Muhammad nel 632, non c'è nessuna indicazione né nel Corano e neanche nella tradizione che attribuisce tutta una serie di prese di posizione importanti da un punto di vista politico e dottrinale del profeta stesso, su che cosa si doveva fare alla sua morte. Cioè, il profeta Muhammad muore senza lasciare indicazioni su chi gli succederà e in che forma gli succederà. Questo scatena una disastrosa lotta per il potere. Perché nel frattempo, nel 632, il mondo islamico che era confinato alla penisola arabica si era espanso, hanno conquistato il sud, quello che oggi è lo Yemen, stava spingendosi verso nord. Pensate, nel 636, 4 anni dopo la morte del profeta, cade l'impero sassanide persiano sotto la giurisdizione del mondo musulmano, il nuovo mondo musulmano, e cade tutto il paese siriano, diciamo la grande Siria, che aveva capitale Damasco. Quindi questa nuova realtà, che era anche una realtà politica, si trova a gestire un territorio vastissimo, nuovo, senza alcuna indicazione della modalità con cui deve essere gestito. Di fatto le istituzioni che funzionarono nei primi tempi furono le stesse bizantine e sassanidi in Persia, che di necessità seguivano quelle che erano le realtà precedenti e le adattarono progressivamente in tempi successivi. La lotta per il potere si scatena perché tutti dicono dobbiamo trovare una soluzione, ci vuole qualcuno che faccia le stesse cose, abbia la stessa funzione che aveva il profeta, che non era soltanto la voce di Dio, la trasmissione del messaggio di Dio, ma era anche la guida, diciamo, anche la guida politica, anche il giudice che giudicava nella sua stessa casa medina, quelli che erano i casi comuni di amministrazione della giustizia. Finché il mondo era circoscritto, tutto funzionava. Quando questo mondo si amplia e diventa un impero, che fare? Innanzitutto i primi successori prendono tempo, questi primi amici del profeta e i sostenitori del profeta si prendono tempo e leggono Abu Bakr, che era uno dei primi convertiti, padre della moglie preferita, Aisha, del profeta, molto anziano. Sapete, la storia si ripete, no? Dice, mettiamoci uno che muore presto, intanto prendiamo tempo e decidiamo che cosa fare. Abu Bakr viene eletto nel 632, resta 2 anni vivo e poi muore. Meglio per lui, perché almeno è morto di morte naturale, perché quelli che gli sono succeduti poi hanno fatto una brutta fine. E quello che stupisce molto nell'interpretazione storica di questo periodo è che questi primi 4 califfi che vengono eletti come successori vicari del profeta vengono chiamati al-Khulafa al-Rashidun. In italiano viene tradotto i califfi ben guidati. Erano tanto ben guidati che il successore Omar, che era uno dei primi amici del profeta, muore assassinato. L'altro successore Osman, che era della famiglia degli Umayyadi, legati a uno che era stato tra i primi detrattori del profeta, che era combattuto, Abu Sufyan, era stato uno dei più grandi nemici dell'Islam all'inizio. Osman viene assassinato. Il quarto califfo finalmente viene eletto, quello che aveva ambizioni fin dall'inizio, il cugino del profeta Ali, che era anche il suo genero perché ne aveva sposato la figlia Fatima. Muore a morto, viene ucciso anche lui, insomma, in sostanza viene assassinato, inutile chiamare con mezzi termini le cose. Quindi erano tanto ben guidati, ma insomma hanno fatto una brutta fine, non so chi li guidasse, insomma, in sostanza. E soprattutto fanno vedere che c'era questa divisione profonda, insomma, tra i sostenitori del nuovo assetto, per questioni puramente di potere, per questioni di carattere politico e gestionale del potere, ed era un potere di notevole portata, perché le conquiste dell'impero Sassani, della porzione bizantina, della grande Siria, avevano previsto la partecipazione di grandi interpreti militari dell'espansione stessa. Amr ibn al-As, che è stato uno dei grandi generali che aveva sedato la ribellione delle tribù beduine quando muore il profeta, conquista l'Egitto nel 642, ha conquistato tutto l'Egitto, da lì l'espansione continua in Nord Africa. Insomma, se oggi si dice tanto che l'Islam è una religione di guerra, insomma, bisogna anche ammettere che qualche cosa di vero c'è, insomma, la sua espansione è stata determinata da guerre. anche se la sua vocazione era un'altra, ma d'altra parte sono fatte guerre anche in nome di Gesù Cristo, quindi non ci stupisce più di tanto che le strumentalizzazioni siano possibili da tutte le parti. Comunque i quattro califfi ben guidati vedono nelle pretese di Ali di diventare il successore del profeta un momento cruciale. Perché? Perché prima di tutto c'è un tentativo di... c'erano delle questioni in sospeso. Il califfo Osmane era degli Umayyadi, era di questa famiglia Umayyade, che era stato ucciso e si rimproverava ad Ali di non aver perseguito i suoi uccisori, di non aver vendicato la famiglia nei confronti di questo assassino. D'altra parte c'erano le pretese di Ali di essere il vero unico successore, perché si diceva che il successore del profeta doveva essere membro della sua famiglia stessa direttamente, quindi il cugino rivendicava questa possibilità. Cosa succede? Succede che prima scoppia una lite che si trasforma in una vera e propria battaglia combattuta subito dopo l'elezione di Ali, che vede addirittura la partecipazione di Asha, la moglie del profeta Muhammad, in sella un cammello che combatte letteralmente questa, viene sconfitta, viene messa in disparte, viene relegata con tutti gli onori dovuti al rango di moglie, ma che gli impedirà di fare della politica successivamente. Però già c'è questa tensione interna al mondo musulmano centrale, che sfocerà appunto nella battaglia di Siffin. La battaglia di Siffin è una battaglia che si svolge tra decisamente gli Umayyadi, con il loro capo che era figlio di Abu Sufyan Muawiyah, e Ali e il suo partito, il suo gruppo di seguaci. Non si combatte, perché a un certo punto, quando stanno per scontrarsi le due fazioni, gli Alidi, la fazione di Ali, attacca le copie del Corano sulla punta delle lance, invocando l'arbitrato invece del combattimento, un arbitrato per decidere quale delle due parti aveva giustificazione in quello che pretendeva. Non si combatte, però c'è tutta una porzione di mondo musulmano di allora che non accetta questa soluzione, che ritiene che il califfo Ali sia stato eletto giustificatamente, in piena legalità, e che quindi non doveva sottoporsi a un arbitrato che lo vede sconfitto, tra l'altro, che lo vede sostanzialmente sostenuto da persone incapaci di condurre questa azione legale, e che determinerà appunto poi la sconfitta di tutto il suo partito, che prende le distanze. Ci sono dei neutralisti che escono dalla coalizione. In arabo uscire si dice Haraja, i Harigiti vengono chiamati, che sono una fazione di un certo tipo, che non accetta questo arbitrato, che non accetta quindi la successione degli Umayyadi. Ci saranno 14 califfi Umayyadi tra il 661 e 750, e staranno per conto loro, ogni tanto ricompaiono nella storia questi gruppi che ancora trovano una presenza in certe zone, non sabe, in Algeria e altrove, ma soprattutto determina la scissione del partito di Ali dal quello che è il califfato Umayyade, che viene considerato illegittimo. Questa scissione viene chiamata Shia, che in arabo vuol dire separazione, setta in senso etimologico. Questa Shia determina che il califfato Umayyade è illegittimo e la vera successione dei vicari del profeta inizia con Ali, continua con i due figli, gli Ali, Hassan e Hussein. Hussein verrà ucciso in una battaglia contro gli Umayyadi a Karbala, e questo determinerà tutta una visione del mondo legato alla fazione di Ali, di un altro, di un, separata completamente da quella che è la fazione maggioritaria sotto un punto di vista puramente numerico della cosiddetta Sunna, della tradizione legata alla successione ufficiale dei califfi. Infatti non ci sono califfi nel mondo sciita, ci sono gli imam. Imam è una parola che vuol dire in arabo colui che sta davanti agli altri. E imam è il titolo che ha chi guida la preghiera del venerdì, per esempio. Il titolo non ha una valenza assoluta, è colui che occasionalmente si trova a guidare la preghiera, anche fra, quando si prega in due persone insieme invece di pregare da soli, uno dei due è l'imam, cioè quello che determina i tempi della preghiera, le varie fasi della preghiera. Imam è anche un titolo che si dà alle volte a persone molto molto rilevanti da un punto di vista dottrinale. Per esempio uno dei grandi dottori, l'imam al-Ghazali, vissuto nella fine dell'undicesimo secolo, inizio del dodicesimo, viene chiamato imam, ma non ha altro valore che titolo onorifico per sottolineare la sua grande cultura islamica. Questi imam che succedono ai primi tre sono 12. Sono 12 perché nell'874 l'ultimo imam, il dodicesimo, Muhammad al-Mahdi, sparisce dalla scena, non si sa dove sia finito, non è morto, e il termine arabo è haiba, è nell'assenza, è scomparso dalla scena mondiale e ritornerà alla fine dei tempi. Questo determina nel mondo sciita una attesa messianica di questo nuovo, di questo vecchio dodicesimo imam che ritornerà a mettere a posto le cose nel mondo. Le cose non sono così semplici, io sto semplificando molto. In realtà il dodicesimo imam era già stato eliminato da una fazione del mondo sciita che si era fermata al sesto imam, e che sulla questione del settimo imam aveva di nuovo fatto delle questioni sue, dicendo che il settimo imam era sparito a sua volta. Questo determinerà la scissione ismailita, per esempio. E insomma ci sono tutta una serie di frazionamenti che nei confronti della Sunna, dell'Islam sunnita, determinano la nascita di tutta una serie di fazioni, sette, chiamiamole come vogliamo, che hanno più o meno caratteristiche di che cosa? Le caratteristiche sono di carattere puramente gestionale e politico. Le caratteristiche sono soltanto di un carattere legato all'accettazione di una certa successione della gestione del potere, poi, senza, perché da un punto di vista dottrinale questa scia non si distingue dal sunnismo, non ci sono delle grosse differenze. Io ho provato a mettere in evidenza quelle che sono le principali differenze tra gli sciiti duodecimani, quelli che accettano i 12 imam. La shahada è la professione di fede, quella che dice ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, attesto che non c'è altro dio che l'unico dio, e attesto che Muhammad è l'inviato di Dio. Gli sciiti si limitano ad aggiungere Muhammad e Ali, ci mettono dentro anche Ali, e questa è la loro differenza rispetto alla shahada classica. La preghiera del venerdì. La preghiera è un dovere canonico di ogni musulmano, e viene celebrata 5 volte al giorno da tutti, proprio dagli adulti. E in orari prefissati secondo regole precise. la preghiera del venerdì a mezzogiorno è una preghiera un po' speciale, perché di solito si va in un luogo apposito, la moschea cosiddetta, dove invece di fare la preghiera completa si fa metà di questa preghiera, però si assiste a un doppio sermone svolto dall'imam di questa preghiera collettiva. Per i sunniti questa frequenza della preghiera del venerdì non è obbligatoria, è importante che la comunità organizzi la preghiera del venerdì, ma poi partecipare dipende da chi vuole, insomma. Però è pur sempre un dovere. Per gli sciiti non è un dovere, insomma, quelle cose cambiano in pratica mica tanto, insomma. C'è una diversa accentazione sul significato della preghiera collettiva del venerdì, ma non una significativa differenza, perché le preghiere vengono svolte esattamente allo stesso modo e uno sciita può partecipare a quella sunnita e viceversa senza nessuna difficoltà. Tra l'altro sciiti e sunniti fanno lo stesso pellegrinaggio, lo stesso modo, esattamente le stesse regole. La seconda fonte del diritto, della dottrina dell'Islam, oltre al testo sacro del Corano, è la cosiddetta sunna, cioè la tradizione che attribuisce al profeta detti e fatti esemplari. Muhammad non era infallibile, non viene considerato infallibile. Quando parlava per sua convinzione, non è detto che non potesse sbagliarsi. Quando trasmetteva la parola di Dio era altro, e soprattutto però viene considerato come un particolarmente attendibile interprete della volontà di Dio. Quindi quello che erano i suoi comportamenti, ciò che lui diceva, tutto quello che lui diceva veniva sistematicamente registrato, tenuto come esempio particolarmente valido dei comportamenti di tutti. Questo ha determinato delle raccolte di detti e fatti, che si chiamano detto e fatto, perché etimologicamente vuol dire le due cose, hadith. Gli hadith del profeta sono raccolti in 6 raccolte canoniche, di cui 2 sono particolarmente valide, considerate, e queste raccolte canoniche sono alla base delle interpretazioni non previste dal testo del Corano, insomma. Sono le cose più strane ci sono, perché tutto veniva raccolto e registrato, e quindi c'è anche molto da mettere in discussione alle volte. Per esempio, l'aceto è lecito, che voglio dire proprio questioni di carattere spicciolo proprio. E c'è un hadith che dice: il profeta disse, come buono l'aceto, come buono l'aceto. Da qui si desume che anche l'aceto divino non partecipa di quello che è il divieto sulle bevande alcoliche, è lecito. Ci sono degli hadith invece che hanno un carattere un po' più serio, insomma, un po' più significativo, insomma. Le raccolte canoniche degli hadith della Sunna, dei sunniti, non sono accettate dai sciiti, che ne hanno delle diverse. Soprattutto espongono tutti quegli hadith che sono riferiti alla figura di Aisha. Aisha, come moglie, sapeva tante cose, ascoltava tante cose, tramanda tanti detti e fatti della vita del profeta, che vengono registrati sistematicamente dopo il controllo che siano veri. Ma gli sciiti non accettano, perché Aisha era la grande nemica, era stata, e quindi c'è una damnatio memoriae su Aisha che è fortissima. Un altro dei pilastri della fede islamica sunnita è il pellegrinaggio alla Mecca. Il pellegrinaggio alla Mecca si deve svolgere secondo un rituale preciso, almeno una volta nella vita, per chi abbia le possibilità di salute o economiche di compierlo. Gli sciiti dicono che non è obbligatorio il pellegrinaggio alla Mecca, si può sostituire con dei pellegrinaggi in certi luoghi santi, per esempio in Iran c'è Qom, che è una città santa, e quindi si può sostituire con quello. Anche qui differenze sostanziali non ne vedo. I sciiti, essendo stati sempre minoritari, erano anche molto perseguitati in certe zone, ammettono un istituto che si chiama taqiyya, dissimulazione, cioè ammettono che uno possa dire, non proclamare di essere sciita, possa fingersi di essere altro, se c'è di mezzo la propria salvezza, la propria possibilità di scamparla, insomma. Questa dissimulazione non è ammessa dai sunniti, insomma, che guardano molto alla proclamazione della fede nel modo più totale, e quindi possa anche portare a un martirio, insomma. Particolarmente accentato nel mondo sciita è la questione degli ashraf. Dunque, il profeta Muhammad ebbe diversi figli, ma una sola figlia assicura la discendenza, Fatima, moglie di Ali, che ebbe due figli maschi, Hassan e Hussein. Tutti gli altri figli morirono senza ulteriori discendenze. E i discendenti di Muhammad, tramite Fatima e Hussein, vengono chiamati Sharif, plurale Ashraf. È questo titolo molto 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 rilevante, che oggi viene portato da milioni di persone, non si sa se tutti ne abbiamo veramente diritto, ma insomma facciamo finta di sì. E per i sciiti di Ashraf sono particolarmente importanti. L'imam sciita ha una prerogativa, sostanzialmente è infallibile. Nemmeno il profeta era infallibile, ma per gli sciiti l'imam ha questa capacità di parlare e di essere assolutamente credibile su tutta la linea. Poi ci sono delle norme giuridiche minori, piccole cose. La più rilevante, su cui si appuntano sempre gli interessi discriminatori dei sunniti, è la muta. Il matrimonio temporaneo. Gli sciiti ammettono il matrimonio temporaneo. Voi sapete che il matrimonio nell'Islam è un contratto, non esistono sacramenti, non esiste nessun tipo di sacramentalità nell'Islam. Il matrimonio è un semplice contratto, tanto è vero che viene redatto in termini quasi commerciali questo contratto di matrimonio, in cui un uomo e una donna si impegnano a prestare reciprocamente dei servizi, diciamo, in qualche modo, e sulla base di tutta una serie di regolamentazioni. Uno dei principi fondamentali del matrimonio islamico è che l'uomo deve corrispondere alla futura sposa una dote, un mahr, che è una cauzione che resta alla sposa anche in caso di divorzio, anche in caso di mancata consumazione del matrimonio, come garanzia, come alimenti per il in qualche modo che garantiscano questa prima celebrazione. E per il resto l'uomo ha diritti, questo nella tradizione, non sono norme, sono norme giuridiche, quindi non fanno parte di qualcosa in cui si è costretti a credere, è l'interpretazione che ne è stata data nei secoli. L'uomo può divorziare in qualunque modo, in qualunque momento, senza giustificazioni di sorta, mentre la donna, per poter divorziare, deve fornire tutta una serie di prove di mancato sostentamento, di abbandono, di maltrattamenti, eccetera, eccetera. Però ha questa cauzione, che in realtà nel mondo moderno si beccano sempre i fratelli della sposa o il padre, che però dovrebbe essere invece una cauzione che rimane a lei. Anche perché se il marito ha l'obbligo di mantenimento della moglie, la moglie non ha obbligo di mantenimento del marito. Il patrimonio della moglie resta di proprietà della moglie, e se il marito non è in grado di mantenerla, peggio per lui, insomma. La moglie può intervenire, ma non è obbligata a intervenire. Quindi ci sono tutta una serie di regole non necessariamente rigide, che non possono essere cambiate, ma è abbastanza importante. Gli sciiti ammettono un tipo di matrimonio che invece addirittura prevede già il divorzio, cioè un uomo sposa una donna per un periodo determinato. Io ti sposo fino al 31 dicembre di quest'anno. Dopodiché non occorre una sentenza di divorzio, il matrimonio è sciolto a ipso fatto, perché è stato redatto in questi termini. Questo non viene ammesso dalla Sunna e nasce soprattutto in un modo piuttosto ambiguo. Gli eserciti che si muovevano avevano sempre il seguito delle signore un po' compiacenti, diciamo così, che non avrebbero potuto prestare i loro servizi, diciamo, in qualche modo lecitamente, perché fuori dal matrimonio non ci può essere nessuna prestazione sessuale. Beh, uno bastava che sposasse una donna fino alla mattina, dalla sera alla mattina, e tutto diventava lecito. E questo è stato uno determinante a fondare questa istituzione della muta, che i sunniti non hanno mai accettato. Questo è un po' folklore, insomma, per dire quali sono le differenze dottrinali. In pratica la preghiera viene allo stesso modo, il calcolo della zakat, la purificazione dei beni viene allo stesso modo, il pellegrinaggio, perlomeno Mecca, viene allo stesso modo, viene in comune, e così è tutto abbastanza simile. Le differenze quali sono? Sono quelle differenze nate dalla volontà di potere di certi personaggi che determinano questa separazione. Ripassiamo un attimo, ecco. Una delle realtà anche che quando si istituisce questo istituto del califfato, con i califfi ben guidati, il titolo che riceveva il califfo stesso era Khalifat Rasulallah, cioè vicario dell'inviato di Dio, quindi Khalifat al-Muslimin o al-Muminin, vicario dei credenti, quindi sottolineando quello che era l'aspetto spirituale, insomma, della carica. Nel giro di pochi anni il titolo divenne quello non più di Khalifat al-Muminin, vicario dei credenti, ma di Amir al-Muminin, principe dei credenti, principe in senso proprio materiale, politico. E questo determinerà quello che è, che cosa? La funzione politica che viene messa in mano al califfo. In effetti non solo non c'era indicazione sulla successione al vicario, come vicario del profeta, ma non c'era neanche un'indicazione su come organizzare lo Stato islamico. Lo Stato islamico non esiste. Non è mai esistito. Lo Stato islamico potrebbe essere una monarchia, come potrebbe essere una repubblica, come potrebbe essere qualunque tipo di organizzazione politica, purché rispetti quelli che sono le regole, i principi, e non osteggi la celebrazione dei diritti musulmani, eccetera. Quindi anche questo è un fraintendimento che va preso in considerazione in tutto ciò che viene poi. Questo sì, l'abbiamo già detto. La successione. Ali Warren viene ucciso nel 661, il nuovo califfo Umayyad Muawiyah sposta la capitale a Damasco. Fino allora la capitale era Medina, ma il centro del nuovo ordinamento deve essere più legato all'espansione territoriale. Lo Stato diventa sempre più esteso, l'impero sassanide 42 l'Egitto, il Nord Africa, fino alla caduta della dinastia Abbaside, che in realtà riuscì a mantenere unito l'impero, diciamo, del califfato per i primi due secoli. Poi per gli altri tre secoli ci furono frammentazioni con dinastie locali, con staterelli, e quindi ci fu una meno minore presenza dei. Questo, insomma, è quanto ci siamo, ho già detto in sostanza. Anche questo viene a riassumere quello che abbiamo già detto. La moschea ormai è, credo che abbia subito dei gravi danni ultimamente, che era una basilica cristiana. Vabbè, questi sono contorni.
Sono discendenti di
Adi? No, gli Abbasidi non avevano, era una famiglia laterale sempre della
Mecca. In contrasto con gli Omani.
Erano zio del profeta Abbas, quindi era un ramo collaterale, diciamo, della famiglia. Ali era il ramo stesso del profeta, perché era suo cugino primo. Erano figli di due fratelli, Umayya, che derivavano a loro volta da Umayya, questo antenato comune. Sì, gli Umayyadi poi con la conquista abbaside scapparono in Spagna e lì fondarono un potentato che si fregiò poi del titolo di califfo con Abdurrahman III. In Egitto ci fu un altro. Questa è la cartina dell'espansione del califfato abbaside, ma con tutta una serie di stati locali. Un anticalifato sciita ebbe anche vita nell'Egitto nel periodo tra il 969 e il 1171. Questo diede origine a una frattura notevole, insomma. Il governante del territorio egiziano era uno sciita, quando la popolazione era tutta sunnita in realtà. E c'è un personaggio particolarmente inquietante in questa storia, che era Hisham, uno di questi califfi fatimidi, che era un rigorista spaventoso, odiava le donne, proibì la fabbricazione di scarpe per le donne perché così non potevano uscire di casa, fece delle cose mostruose, insomma, era rigorosissimo nel punire, dava delle punizioni esemplari, insomma. Aveva un piccolo vizio, che era quello di travestirsi la sera e uscire per andare a sentire cosa dicevano in giro la gente su di lui. Una sera non tornò, non si sa dove è andato a finire. Nella storia dello sciismo ci sono tutti questi scomparsi che non si sa dove sono andati a finire. Hisham divenne anche a sua volta uno in Haiba, nella spedizione nascosto, un califfo nascosto, però la sua eredità fu presa da un suo seguace, un altro strano personaggio, che fondò una setta particolare, che è quella dei Drusi. Nascono da questa scia fatimida, i Drusi, e si diffusero per un certo periodo, poi si sono attestati nel Jebel palestinese. Nell'epoca moderna i Drusi hanno appoggiato lo Stato di Israele, per esempio, e praticano una dottrina che ha poco a che fare con l'Islam, e che è una dottrina esoterica di cui si sa poco, perché appunto o si nasce Drusi o non si diventa, e chi segue questa religione poi attraversa vari stadi di iniziazione, e sono tutte cose che vengono mantenute segrete, non se ne sa molto di preciso su come si svolgono i riti e quali siano i dogmi su cui si basano. La questione dello Stato islamico è una questione legata quindi a qual è la forma dello Stato islamico che si possa definire tipicamente islamica. Non c'è, semplicemente. Non esiste uno Stato islamico modello, esistono degli Stati in cui è sempre stato proclamato a un certo punto che non importa che i sovrani siano giusti o ingiusti, l'importante è che non siano eretici. Questa sovrapposizione del potere spirituale e del potere temporale comincia proprio per una questione di nuovo di gestione del potere, di padronirsi del potere. Alcuni dei grandi legislatori del mondo islamico, come Ibn Taymiyyah, sostennero addirittura che la discendenza del califfato dal profeta fosse terminato con quattro califi ben guidati, e che da loro si parli solo di un sovrano temporale che aveva questo mandato di difensore della fede, semmai, ma niente di più. In realtà la pretesa del sultano di Turchia di essere considerato califfo non viene mai espressa. La prima volta che si nomina il sultano come califfo è in un trattato con Caterina di Russia, fine del Settecento, e poi viene di nuovo menzionato nel Abdulhamid II, viene nella Costituzione del 1876. Viene considerato detentore dell'augusto sultanato ottomano e del califfato islamico. È l'unica attestazione in documenti ufficiali della Turchia di questa doppia qualifica temporale e spirituale. Nel 76 nella Costituzione, fu quella Costituzione che fu estorta al sultano perché c'erano stati dei problemi, dei disordini interni, insomma, nella scia di quello che stava accadendo in Europa, le richieste di costituzioni, eccetera, le cadute delle monarchie assolute, anche in Turchia si svolsero delle questioni analoghe. Se vogliamo tracciare una mappa, ecco, questa poi sono a parte, una mappa dei movimenti sciiti, dobbiamo prendere in considerazione gli Harigiti. I Harigiti sono quelli che si formarono nel 657 nella battaglia di Siffin, quando vengono innalzati i Corani per stabilire l'arbitrato. Quelli che sono contrari all'arbitrato di per sé non fanno parte di una fazione o l'altra, ma sono contrari comunque all'arbitrato perché ritengono che l'elezione di Ali sia legittima, escono i Harigiti. oggi il movimento praticamente si è sfrangiato in mille rivoli diversi nel corso dei secoli, sopravvivono, ma non so con quanta consapevolezza di quel che sono al di là della denominazione, in Oman. Nell'Oman ci sono una forte frazione di Harigiti, in Algeria nello Zahab, in Libia, all'interno della Libia, e anche a Gerba, in Tunisia. Sono una minoranza esigua in quel caso. Invece la Scia, vera e propria, la scissione del partito di Ali con Muhammad al-Mahdi scomparso, è entrato nell'attesa messianica nell'874, vede come imam sciiti fino a Muhammad al-Mahdi nel 874 una serie di personaggi che a partire dal quarto Ali Zain al-Abidin si trovano con dei problemi di successione che fanno sì che nascano col sesto Islam, col sesto Imam Ja'far al-Sadiq nel 765, una nuova scissione. Chi continuerà ad accettare quelle scissioni, quelle successioni dei 12 califi sciiti, continuerà per la sua strada fino all'epoca moderna. Ma il settimo califo, il settimo imam Musa al-Qasim, non viene accettato da tutta una parte di questi, per questioni proprio puramente di carattere politico dinastico, e si scinde questa nuova setta, questa nuova separazione dalla successione ufficiale dei 12 con quelli che vengono chiamati gli sciiti settimani, sette imam. Due decimani sono quelli che accettano i 12, invece i settimani sono quelli che pensano che il settimo imam sia l'ultimo valido. Dai settimani nascono quelli che vengono chiamati oggi ismailiti, perché sono coloro che ritennero che invece del settimo imam era Ismail, un fratello che poteva accedere alla successione. Gli ismailiti sono sparsi in molti paesi oggi, sono molto, molto diffusi. Hanno un capo che si chiama Aga Khan, quello proprio della Sardegna. E sono una setta molto, molto rigorosa, molto chiusa, molto stretta intorno a questa figura. I rappresentanti sono personaggi spesso molto, molto importanti, diciamo, da un punto di vista della vita economica mondiale. Sono diffusi soprattutto in India, in vari stati del mondo, insomma. Comunque sono un sottogruppo di questi sciiti settimani. Un altro sottogruppo, sempre di questi settimani, sono i cosiddetti Nusairiti. Nusairi erano una setta di cui si sa molto poco sull'origine, ma che ha determinato in tempi moderni un gruppo che ha delle differenze non sostanziali rispetto agli altri, ma politicamente importante, che viene chiamato Alawiti, rifacendosi ad Ali. Gli Alawiti sono degli sciiti settimani che hanno avuto una rilevanza nella storia della Siria contemporanea. Bashar è un Alawita. Il governo siriano è sempre stato in mano a questa minoranza del paese. Anche questo ci serve oggi a capire qualche cosa, perché il paese è sostanzialmente sunnita, ma i capi politici, i detentori del vero potere, sono sciiti alawiti. altre denominazioni della Shia ce ne sono tante, insomma adesso non faccio più di tanto l'elencazione. Si parla di Batiniti, Batin in arabo vuol dire interiore, proprio in senso spirituale, insomma, ciò che è dentro, ciò che è nascosto, ciò che è sotto, ciò che appare, insomma. I Batiniti sono stati chiamati aderenti a certe visioni più spiritualistiche dell'Islam di diversa consistenza. È molto difficile tracciare le storie, perché si tratta di piccole sette che hanno insegnamenti esoterici, poco legati alla figura di un maestro e così via. I Karmati invece sono interessanti perché furono una emanazione degli Ismailiti che assunse delle posizioni estreme di rifiuto di tutto quello che era della Sunna, addirittura arrivando a negare l'importanza del pellegrinaggio, assalendo le carovane che andavano in pellegrinaggio a Mecca. Arrivarono a Mecca e la conquistarono e portarono via la pietra nera della Kaaba e la tennero in ostaggio per 40 anni. Insomma, sono questi estremismi che si verificano anche quando parliamo della setta degli assassini, che viene fuori dal mondo dell'Ismailita. Gli assassini, o Shashin, nel 1034 un certo Hassan al-Sabbah, persiano, fonda questa nuova ripartizione, si converte innanzitutto allo sciismo ismailita e conquista una fortezza in zona iranica, la fortezza di Alamut, dove si rifugia con i suoi seguaci. Era una fortezza inaccessibile, inconquistabile, e da lì dirige tutto controlla tutto un altro territorio che soprattutto diventa importante, perché in seguito alla separazione degli Ismailiti degli sciiti persiani si ritrova in modo particolare a gestire una certa politica ismailita. Morì a novantenne quest'uomo e fondò questa setta, diciamo così, un regime che si basava soprattutto su terrorismo, sugli assassini politici. Fu anche ingaggiato dai crociati in un certo periodo per eliminare degli avversari politici. Questa denominazione assassini deriva da Hashashin, perché si pensa che questi emissari di Hassan al-Sabbah fossero drogati con hashish, davano queste droghe, li esaltavano e mandavano a compiere queste missioni suicide. Anche questo ci dà un'idea di come una certa visione del compito dell'uomo sulla terra nella Scia è particolarmente presente ancora oggi, quando pensiamo agli attacchi terroristici o a certi tipi manifestazioni, trovano la loro origine anche in questo tempo. Perché poi un'altra ripartizione che nasce all'origine nel quarto califfo sciita è quella degli Zaiditi. Sono discendenti di Ali Zain al-Abidin, morto nel 712, che riconoscono la legittimità dei primi tre imam e sostengono che poi gli altri succedettero soprattutto per meriti dinastici e che non avevano legittimità, e quindi che la successione degli imam dovesse essere esclusivamente su base di merito, di effettivo merito. Sono un gruppo che è particolarmente presente in Yemen, ancora oggi. Al-Hakim, dicevamo, fu quel califfo fatimita in Egitto che sparisce a un certo punto, nel 1021 esattamente, dell'era cristiana. Questi drusi che si formano sulla base della dottrina che il suo seguace propagandò, si rifugiano in Libano e ci sono oggi poco più di 2 milioni di drusi che hanno, da un punto di vista politico, hanno appoggiato il governo di Israele. Quello che si sa della loro dottrina è che riconoscono un principio divino, sicuramente l'intelletto attivo, la preponderanza dell'intelletto e la metempsicosi, quindi già in questo senso si pongono al di fuori dell'Islam sunnita. Due altre derivazioni che sono considerate eretiche, assolutamente eretiche, sono quelle delle Ahmadiyya. Gli Ahmadiyya sono una setta nata in ambito islamico da un persiano che si chiamava Mirza Ghulam Ahmad, morto nel 1908. Questi Ahmadiyya sono dei personaggi un po' curiosi, insomma, sostengono che Gesù non è morto, che era andato in Kashmir, che da lì era diffuso tutta una serie di... e la sua tomba si trova in Kashmir. E è difficile, sono dei non violenti e pensano che la comunicazione profetica, come sapete nell'Islam si dice che Muhammad è il sigillo della profezia perché dopo di lui non ci sono stati più profeti. Loro sostengono che la tradizione profetica invece continua e quindi anche questo Mirza viene considerato un nuovo profeta. Sono stati protagonisti soprattutto in tempi recenti in Pakistan, dove sono particolarmente numerosi, perché vengono considerati eretici, apostati, non musulmani, e quindi hanno avuto dei problemi grossi di persecuzioni varie. Successivamente si è scoperto che anche in Indonesia c'era una forte corrente di Ahmadiyya, e l'Indonesia ha uno strano governo che è laico, ma si fonda sul principio dell'unicità di un Dio comune a tutti. Questo significa che per il governo indonesiano non si può essere atei, bisogna proclamarsi aderenti a un credo monoteistico, il che ha fatto sì che i credi riconosciuti siano le varie confessioni cristiane, l'Islam. Gli ebrei non ce ne sono in Indonesia, potrebbero essere riconosciuti. Gli induisti balinesi, che dovrebbero essere politeisti, sono diventati monoteisti in Indonesia, perché riconoscono che i vari dei sono manifestazioni del Dio unico. Altre confessioni locali, antiche, sono diventati aliran, cioè correnti, che però riconoscono il principio di un Dio unico. Gli Ahmadiyya si proclamano musulmani, ma non lo sono, non vengono considerati, e quindi non si sa dove metterli, quali categoria mettere, e sono stati, hanno subito degli attacchi dalle porzioni più tradizionaliste, integraliste dell'Islam indonesiano. Si sostengono. Addirittura si sono scissi poi in due correnti di Ahmadiyya, una che sostiene che Ghulam Ahmad ha ricevuto un nuovo messaggio, quindi è un profeta, ma che addirittura che sia il vero Messia che è arrivato successivamente. Un'altra confessione nata dal mondo islamico, importante da un punto di vista di nuovo, per i riflessi che ha avuto nel mondo di oggi, è quella fondata dal Bab. in Persia questo Bab era un mercante che proclama che la profezia non è mai finita e che nel mondo moderno tutte le volte che c'è bisogno di un rinnovamento del messaggio divino nasce un profeta nuovo. E questo profeta nuovo era un suo seguace che si chiamava, viene chiamato Baha'u'llah. Baha'u'llah, morto nel 1892, è fondatore di una fede, Baha'i, che sono più di 7-8 milioni di seguaci in tutti i paesi. Hanno la loro, il tempio principale a Haifa, in Israele, e sono numerosissimi anche negli Stati Uniti, eccetera. Sono perseguitati in modo spaventoso in Iran, perché considerati apostati. E sono presenti anche in Italia, sono molto attivi, hanno questa visione sostanzialmente che tutti i messaggi sono giusti, tutti i messaggi sono buoni, c'è semplicemente bisogno di rinnovare il messaggio quando c'è bisogno di un cambiamento nella politica. Magari sono dei pacifisti, sono gran brava gente, fanno delle grandi riunioni di confronto interreligioso e vengono perseguitati perché ma a Bologna ci sono diverse persone,
i nostri amici,
sì, fanno tutti gli anni, loro fanno una giornata delle religioni all'inizio dell'anno in cui mettono a confronto i vari esponenti delle comunità religiose. Sono tutta gente molto molto per bene, gente che sono commercianti, tra l'altro anche gli Iran rappresentavano una certa fascia sociale piuttosto alta. Io credo che ho parlato anche troppo.
Facciamo un intervallino,
facciamo le domande. E...
sì, benissimo. Vediamo se hanno la sorella. Una mezz'oretta.